live Giovanna Pancheri from New York. Ma ciao cara,
oh, yeah.
Sai che oh yeah. Allora, a parte che sei in questa stanza d'albergo che mi sembra, sai quando vedi film che c'è la stanza albergo e entra il serial killer all'improvviso dietro la porta, cioè mi fa un'angoscia, non so perché. Speriamo di no. Ma dove sei? Sei a New York?
Sono a New York e ho appena lasciato casa mia perché dopo 11 anni di corrispondenza all'estero rientro in Italia, ho fatto letteralmente il trasloco con gli scatoloni, ho chiuso casa ieri e quindi in questi ultimi giorni mi è toccato venire in albergo e l'ho preciso perché non vorrei che qualcuno pensasse con questi gusti orrendi nell'arredare casa, insomma, almeno siamo tutti tranquilli.
Però a me piaceva.
Esatto. Non mi appartiene.
Sì, è un po' quel misto motel, non lo so, insomma, vabbè, però insomma, è temporaneo, ma scusa, vuol dire che hai fatto 11 anni, ma significa che quando ci siamo conosciuti a Skate G24, tu eri a Roma invece, ai tempi, quando io avevo il cappello fluente?
Sì, ero a Roma, ovviamente avevo 15 anni quando ero all'inizio di Sky, infatti la gente non lo sa, adesso sveleremo un segreto in diretta mondiale, ma insomma Marco è stato tra i primi a vedermi all'opera, tra i primi ad aver battezzato in qualche modo il mio lavoro, dato che una delle prime cose che ho fatto a Sky era lavorare anche nella redazione di Reporter Diffuso, e poi è stato
ma veramente
primi, questo te lo confido che non lo sai. È vero, è stato tra i primi, una cosa che ti confido e che non sai forse, anche a diciamo darmi un insegnamento che io porto e ho sempre portato con me, perché poi penso che sia qualcosa che faccia parte della qualità delle persone. E adesso te lo dico, quando feci il mio primo scoop, il mio primo vero scoop, fu che inviata per la prima volta all'estero, mi mandarono a seguire Barack Obama, che allora era un candidato del Partito Democratico, nel suo viaggio europeo, e io riuscii a prendere una sua battuta, e tuttora è l'unica battuta di Barack Obama mai fatta ad una televisione italiana, ok? A fargli 2 o 3 domande. E tu sei stato il primo che su un social che non so qual era all'epoca, forse c'era solo Facebook, insomma, all'epoca, subito facesti un commento pubblico per farmi i complimenti per questo scoop. Ma il primo, sei stato velocissimo. E lì ho pensato, vedi, anch'io ho sempre pensato com'è importante sostenersi fra colleghi, fra gente che in qualche modo ha lavorato insieme, riconoscere i meriti dell'uno e dell'altro. E infatti credo che questa sia una delle tue grandi qualità, Monti.
Wow, grande. Ma questo non lo sapevo. Io posso dirti, Giovanna, non posso dire la frase di Pulp Fiction perché non sarebbe educata e in presenza di una signora, però non per farci, diciamo, complimenti a vicenda, però devo dire che io non sono un giornalista, lontano da me essere un giornalista, faccio un imprenditore, faccio tutt'altro, però quando bazzicavo Sky TG24, che alla fine insomma ci sono stato un po' di anni a fare la mia rubrichetta minimale, però mi ha sempre colpito la tua grande professionalità, cioè eri sempre molto professionale e dicevo porca paletta com'è sempre precisa questa, no? Perché è facile davanti alle notizie, insomma, uno le prende, dice ma sarà vera, la mando, non la mando, insomma, invece tu avevi questo approccio molto di verifica delle fonti, di visione del problema da più angoli, questo devo dire mi ha sempre molto, molto colpito, ecco. Però poi ti ho perso un po' di vista e poi ho scoperto che invece eri in terra americana e corrispondevi dagli Stati Uniti. Adesso sei uscita anche con questo libro. Ho messo anche il titolo del libro, guarda, Rinascita Americana. Eccolo qua, la marchetta clamorosa al libro.
Comprate
il libro della Pancheri.
No, perché poi sono anche molto fiera della copertina. Penso che
ma è bella la copertina. Rinascita Americana,
l'immagine...
È bella, molto bella. Chi meglio di te d'altronde, cioè dopo 11 anni di Stati Uniti scrivere un libro, peraltro in questo momento mi è sembrato una scelta super azzeccata, ma esce adesso, è già uscito il libro, come
No, è uscito il 14 gennaio, io ho fatto in realtà 7 anni a Bruxelles come corrispondente per l'Europa e poi 4 anni qui con gli Stati Uniti. Infatti quello che devo dire è che adesso che rientro in Italia i miei colleghi sono un po' preoccupati, perché quando sono andata a Bruxelles la Grecia stava chiedendo il primo prestito famoso della crisi economica, poi ho seguito gli attentati in Francia, in Europa, su cui ho scritto il mio primo libro, poi dopodiché ancora la Brexit è stata l'ultima cosa che ho coperto e sono venuta in America. Sono in America Trump, allora c'è molta gente che dice: ma adesso che sono in Italia, ma che succede in Italia? Diciamo, dove mi muovo? Ci sono tragedie, speriamo di no, insomma. Però ho seguito questa presidenza Trump, che è stata veramente per chi fa il mestiere, bisogna anche dirlo un po' a volte cinicamente, in realtà è stata una presidenza interessantissima, Marco, veramente molto interessante. Ah.
Beh, perché uno fuori come Donaldo è difficile trovarlo, il prossimo è difficile trovare nel mondo uno così, insomma, quindi ogni giorno ti dà degli spunti di discussione. Qual è stato il momento per te più surreale della presidenza di Donald?
Ce ne sono stati molti, ma diciamo questo è il più surreale di tutti, di cui parlo anche nel libro ovviamente, è stata sia la gestione della pandemia che quando si è preso lui il Covid, perché quello è stato secondo il mio momento, io nel libro scrivo il momento in cui ha perso le elezioni, a mio parere, essendo stata diciamo in questo paese in questi anni, avendo seguito molto la sua presidenza, avendo viaggiato tanto, perché per seguire l'America di Trump non si può stare solo a New York purtroppo, quindi insomma sono stata in più di 35 stati in questi anni per raccontare, vedere, capire l'America di Trump. E lui secondo me è stato bravissimo nel 2016 ad intercettare, se vogliamo, proprio una parte d'America che era rimasta anche delusa da Obama, quella classe media, famosa classe media bianca che dopo la crisi del 2008-2009 si è tratta di essere non più classe media ma classe purtroppo povera e che si sentiva improvvisamente messa ai margini della società, ed è stato molto bravo non soltanto a interpretarla ma anche a cambiare il messaggio in qualche modo politico, perché per esempio nel libro racconto, tu lo sai benissimo, come uno degli insulti peggiori che si può fare in America è loser. Cioè tutto è improntato sull'idea che questo paese è fatto per farti vincere elezioni, per farti vincere nella vita, per vivere il sogno americano. Ti vengono date tutte le possibilità, tutti i mezzi, quindi se tu non riesci a mandare i figli al college, se tu non riesci a comprarti la macchina nuova, è un problema tuo, cioè non sei abbastanza bravo, non hai lavorato abbastanza bene. Però cos'è successo? Che con la crisi del 2008 e del 2009 molte di queste persone che invece erano abituate, diciamo, a quel sistema e che riuscivano ad entrarci dentro, non ci sono più rimaste dentro. E non era soltanto, diciamo, per un loro demerito. E Donald ha invertito questa cosa. Nel suo primo discorso di inauguration nel 2016, lui fece un discorso in cui iniziò a dire alle persone non chiedetevi che cosa voi potete fare per il vostro paese, quel famoso, insomma, detto kennediano. Ma all'inizio a dire, se non ce l'avete fatta, non è perché non siete voi stati in grado, ma è la palude, è il sistema, sono gli immigrati, sono le regole sul clima, mettine una, ma comunque non siete voi. Noi, invece, tutti insieme, come movimento, poi contrapposti ad un loro, cioè noi popolo reale, questa roba che anche in Inghilterra avrei sentito dire molto spesso, mi dico sempre, ma sto popolo reale, ma perché io non sono parte del popolo reale? E insomma, noi popolo reale, invece, insieme ce la faremo e insomma sarò con voi e supereremo questi mostri che cercano di bloccare il vostro benessere, il vostro sogno americano. Quindi lì è stato bravissimo. Nel 2020 secondo me non ha capito che quello stesso tipo di elettorato, per esempio invece l'epidemia, la pandemia l'ha particolarmente sofferta perché aveva i dubbi sulle proprie coperture sanitarie. Molte di queste persone per esempio avevano l'Obamacare, i famosi appunto bianchi poveri di cui racconto, nel Midwest, nella Rust Belt, avevano la copertura sanitaria grazie all'Obamacare, e anche se le cure in teoria per il Covid erano gratuite, però c'è un timore in questo paese se tu non hai una copertura sanitaria perfetta anche ad approcciarti agli ospedali, alle cure e così via. E poi sentivano di avere un comandante in capo che invece sottovalutava assolutamente l'emergenza, faceva i rally con 1000 persone, ti diceva bevi il bleach, bevi insomma il disinfettante, si ammalava, e quando si è ammalato ad un certo punto tutti hanno detto, un po' come Boris, no? Cioè, beh, mo forse adesso si sveglia, capisce, l'ha capita, riesce, certo, a sviluppare quell'empatia che gli è mancata, e invece non l'ha capita, perché lui ha preso il Covid e ha iniziato appena dopo 2 giorni in ospedale, è tornato con l'elicottero sopra Washington, seguito tipo Apocalypse Now, è arrivato alla Casa Bianca, salito sulla scala della Casa Bianca con tutte le persone dietro, la fotografa, lui è ancora positivo, cosa fa? Si toglie la mascherina, fa il saluto militare e poi dice: no, ma io quello che ho fatto io, le cure che ho fatto io le potete fare tutte voi, non è vero, ho avuto cure sperimentali carissime. Insomma, ha perso l'occasione di sviluppare quell'empatia per recuperare la gente che poi l'aveva votato nel 2016.
Una curiosità, mi ha sempre colpito molto il modo di fare le conferenze stampe di Donald, mentre, scusa, intanto attenzione, notizia fondamentale, mi piace tipo il TG, attenzione da Gallarate, no, non so dove sia, Alessandro Giuliani, libro acquistato, andiamo, uno l'abbiamo piazzato, grande. E peraltro dopo c'è una domanda, Ale Ciera. Ma guarda la mia community, io vi amo, vi adoro, come Donald, you tremendous community. C'è Ale Cera che dice: posso chiedere alla dottoressa Pancheri 3 consigli di libri per capire bene gli USA? Vabbè, dopo glieli suggeriamo, grazie Ale per l'educazione. Però mi ha sempre colpito il modo di fare le conferenze stampe di Donaldo, perché praticamente arrivano i giornalisti e se tu facevi una domanda scomoda diceva: ma non ti vergogni, ma non sei, ma come fai a fare queste domande, sei fake news. E a questo punto diventava impossibile gestire una conferenza stampa così. Tu l'hai vissuta, hai fatto qualche conferenza stampa, che idea ti sei fatto di questa gestione?
Beh, ti fai l'idea della gestione di un leader che ha tendenze autoritarie, purtroppo, perché poi sai, lui con i social media e soprattutto con Twitter ha portato avanti all'estremo la disintermediazione, che è tanto bella per le attività come la nostra, ma per chi fa politica rappresenta un rischio, perché insomma, se noi giornalisti siamo lì, esistiamo, una ragione c'è, dobbiamo appunto essere quel filtro che permette anche all'opinione pubblica di essere più vicini al potere, di poter fare le domande, quindi insomma di mediare in modo che il messaggio arrivi chiaro e trasparente alla popolazione rispetto a chi governa, e che chi governa sia ritenuto accountable, come dire, sia in qualche modo debba fare i conti con chi l'ha votato, no? E quindi debba dare delle risposte. Invece il suo modo di utilizzo dei media ha completamente cambiato questo, ha cambiato anche il nostro lavoro. Cioè, per me la presidenza Trump ha voluto dire svegliarmi ogni mattina alle 6:30, prendere Twitter e vedere a chi aveva dichiarato guerra, che cosa aveva fatto. Cioè, questo era il modo in cui le comunicazioni uscivano. Quando poi faceva le conferenze stampa diventava per lui uno show. Cioè, non era un desiderio di comunicare all'opinione pubblica, diciamo, il suo pensiero o quello che erano i suoi progetti, quindi anche di sottoporsi alle giuste domande che chi rappresenta l'opinione pubblica, cioè i giornalisti, poteva avere, ma era una, facciamo audience. Cioè, lui molto spesso parlava dei rating delle sue conferenze stampa o dei suoi comizi, dei rating nel senso di ascolti, quindi era quello che lui vedeva. Addirittura dice, quando faceva le conferenze stampa su virus, l'ultima è stata quella famosa del disinfettante, perché poi insomma ha capito che forse non era più il caso, lui poi diceva il giorno dopo, cioè, ieri abbiamo fatto quella conferenza stampa wonderful rating, e quindi capisci qual era il suo scopo, non era lo scopo insomma di avere un normale dialogo con la stampa, ma di fare altro,
di fare one man show. Quindi che libri suggeriamo, esatto, a parte Rinascita Americana, obbligatoria? Allora, se volete seguire il mio canale ancora, comprate Rinascita, sai che me lo compro anch'io Rinascita Americana, mi hai messo
l'orecchio
adesso. Che cosa suggerisci per capire?
Ci sono un sacco di libri, ci sono un sacco di libri suggeriti nel mio libro, perché penso sempre che se non si legge non si scrive, quindi insomma ci sono tantissimi libri suggeriti, uno su tutti che per me è stato proprio, che mi ha aperto diciamo gli occhi negli Stati Uniti quando sono arrivata, e adesso ne è uscito un film di Netflix che non è il massimo, però il libro vale la pena, si chiama Elegia Americana di Vance, forse ne avete sentito parlare, in inglese è Hillbilly Elegy. E lui in realtà non è uno scrittore, perché fa altro nella vita, cioè chi pensa che volesse fare politica, tra l'altro ha è un repubblicano, un conservatore moderato, ma ha avuto un'infanzia particolare, cresciuta in questa parte appunto di Rust Belt, Midwest, Ohio, Kentucky, in una famiglia con vari disagi, famiglia bianca ovviamente, con una madre che era addicted, ma ti capita anche a te che vivendo tanti anni fuori sempre non ti vengono le parole italiane?
E sai qual è il problema, Giovanna? Che io ho i miei haters che dicono la smetti di fare il figo con le parole inglesi, non mi viene, non riesco a addicted, adesso dico e ci metto la dipendenza.
Era dipendente da droghe, sì, non è per farci figli, ve lo giuriamo.
No, è proprio così, il cervello switcha, vedi, il cervello si sposta sull'altra lingua, è così.
Insomma, è dipendente dalle droghe, un'infanzia come tante, tante infanzie di tutta un'America bianca di cui nessuno sa nulla, e di quelli che Calvino, e questo è un altro libro che consiglio, chiamava bianchi poveri, perché c'è anche un Calvino americano che in pochi conoscono e che ha avuto l'occhio non solo del meraviglioso scrittore, perché Calvino ha una penna splendida, quindi la leggi con amore, ma anche del grande osservatore, e quindi ha scritto un paio di libri sull'America che consiglio, dove nonostante la differenza di anni si ritrovano assolutamente delle caratteristiche che ci sono ancora adesso. Non mi fate però impressionare da alcune parole, pensate, quando sono scritti ovviamente non sentirai mai dire una persona, non so, black, nera, ma avrei altri termini utilizzati, perché era l'Italia di allora. Quindi detto questo, che bisogna precisarlo ovviamente, però in realtà sono libri molto belli, molto importanti, perché ancora adesso ti riportano a quello che sta succedendo. Poi ci sono alcuni libri più americani, un altro sempre dell'onda di Vance è Sfrattati, che adesso mi verrà in mente anche il nome dell'autore, comunque ne parlo nel mio libro. Okay. Poi ci stanno vari libri storici tipo The President of Wars, che è un libro di questo scrittore che ha un cognome impronunciabile, si chiama Michael, lo troverò, ma che parla di tutti i presidenti di fronte alle guerre, ed è per me stato utilissimo, perché comunque Trump ha avuto una presidenza con una crisi enorme, perché la pandemia è paragonabile per un presidente appunto ad una guerra, cioè un momento di vero dramma, e quindi mi interessava vedere le differenze fra come i grandi presidenti del passato avevano vissuto questi momenti e come li aveva vissuti lui. E lui per esempio, anche perché lui cita tantissimo il Lincoln, no? Lui dice che lui è il miglior presidente degli Stati Uniti dopo Lincoln, e Lincoln è stata grande fonte di ispirazione per questo libro, sin dal titolo, perché c'è chi pensa, rinascita americana perché adesso ha vinto Biden. No, non è così banale, insomma, non è quello l'idea, ma perché nel più famoso discorso forse politico che esista, che è il Gettysburg Address, il discorso di Gettysburg che lui pronunciò, Lincoln, dopo la battaglia di Gettysburg, lui era una battaglia che fu vinta dagli unionisti sui confederati, quindi lui era il vincitore, poteva andare lì e fare un discorso da abbiamo vinto noi, bella ragazzi, facciamo come diciamo noi adesso. Invece no, fece un discorso tra l'altro brevissimo, che è inciso nel Lincoln Memoria a sinistra della statua di Lincoln quando è andata a Washington, insomma vi consiglio di andarlo a vedere. E in questo discorso lui invece fece il leader, perché fece un discorso di unità, fece un discorso in cui disse questi morti, se non vogliamo che siano invano, dobbiamo onorarli portando avanti insieme una rinascita di libertà. E quindi diciamo questa linea del titolo, perché dopo questa presidenza bisogna, come dire, cercare di andare in quella direzione se si vuole un po' sanare questo paese che è pieno di lacerato dalle divisioni, no?
Ma secondo te, Giovanna, premesso che nei miei commenti immancabili, no, ci sono visioni diverse su Donald, così come visioni diverse su qualunque personaggio pubblico, però Trump ovviamente polarizza di più magari di altri, e quindi hai quelli che dicono Donald un coglione e quelli che dicono... classica, insomma, critica a me ogni volta che faccio un video dove prendo un po' per in giro Donaldo, mi dicono, ecco Monti, sei parte del sistema, e io vorrei capire dove cazzo è questo sistema, cioè qual è il sistema, a me non mi chiama mai il sistema, però vorrei insomma capire dove si nasconde il sistema, però sei parte del sistema, invece hai una visione, diciamo, non corretta, no? Come vedi, ecco, perché collegato c'è anche la censura di Trump, no? Ho visto una domanda di prima che era ti chiedevano qual è la tua visione rispetto alla censura fatta a Trump sui social, e in generale, no? Cioè, dov'è il limite? C'è un limite e dove si dovrebbe mettere questo limite a un presidente degli Stati Uniti rispetto ai propri comportamenti? Ecco.
Guarda, io penso che, iniziato, diciamo che Trump ha fatto, io sono dell'idea che Trump abbia fatto anche delle cose positive, per esempio in politica estera, gli accordi di Abramo, pensiamo a Medio Oriente, è stata assolutamente un
anche con la Cina, successo. Anche con la Cina, secondo
anche
me.
Anche con la Cina, infatti, è la seconda cosa, e ha dato, fra l'altro, secondo me, anche il coraggio a molti europei più timidi ad alzare la voce. E anche se tu vuoi questo suo atteggiamento che andava più verso l'implosione che verso, diciamo, l'integrazione europea, questo atteggiamento completamente diverso rispetto alle storiche alleanze, è stato per noi europei drammatico e fortunatamente, diciamo, durato poco, perché invece ora si va in un'altra direzione che di solito è indipendente in America da chi c'è al potere, cioè sia repubblicani che democratici, però l'Europa era prima di Donald l'alleato principale, quello a cui guardare, insomma, il principale interlocutore. Con Donald le cose sono state un pochino diverse, però questo ha aiutato l'Europa anche a ritrovare una propria voce, quindi insomma ci sono delle cose positive. Il problema è che secondo me tutte queste cose positive lui si scontrano, diciamo, con la cosa più negativa che lui ha fatto. La cosa più negativa che lui ha fatto è successa da dopo le elezioni in poi, fino ai fatti del 6 gennaio, per chi ovviamente non si ricorda, l'assalto a Capitol Hill, perché lì andiamo al di là, diciamo, di quello che è poi essere di destra o di sinistra, essere repubblicani e conservatori. Andiamo su, siamo per la democrazia o non siamo per la democrazia? E questo è diciamo, è la grande domanda che chiunque segua anche Donald Trump dovrebbe porsi. Io dico sempre che nel nostro mestiere, nel mio mestiere, cioè c'è chi fa il mio mestiere facendo opinione. Per me non è questo il mio mestiere è un'altra cosa, quindi io voglio poter parlare con chiunque, anche con chi non la pensa come me, quindi veramente faccio un grandissimo sforzo a tenere le mie opinioni, diciamo, al di fuori. Poi però mi do dei limiti personalmente. Per me i limiti sono, che ne so, il rispetto della dignità umana, quindi se vedo, come mi è capitato in Europa, di raccontare anche delle storie legate all'immigrazione, dove vedevi praticamente dei bambini nel fango in Francia nel XXI secolo, dici no, qua c'è una mancanza di rispetto della dignità umana e quindi va denunciata. Se c'è una mancanza di rispetto dello Stato di diritto, un assalto alla democrazia, va denunciato. E questo, diciamo, purtroppo è il finale con cui Trump ha deciso di uscire di scena. E per quanto riguarda i social, io sono in questo periodo, ne sto parlando molto, ovviamente, nelle varie interviste che faccio, perché credo che ci sia stato molto conveniente, diciamo, per i big tech, per il mondo dei social media, arrivarci così alla fine. È ovvio che lui era il presidente, che non era semplice, però al di là del presidente c'erano tante altre voci che stavano sorgendo da questo punto di vista, che sarebbero stati da tutelare e da in qualche modo arginare, e non è stato fatto nel modo più giusto. E sai, in Europa noi abbiamo avuto dei movimenti liberticidi, purtroppo, però questo ci ha permesso anche a livello normativo e in generale a livello di opinione pubblica di creare degli argini, ok? Un minimo, insomma, di poter creare dei limiti, dei confini anche alla libertà di espressione che sia esagerata ed eccessiva. In America, e lo racconto molto nel mio libro, a me mi è capitato di intervistare dei personaggi molti che tu non ci potevi credere che davanti alle telecamere si dicevano perché gli ebrei non sono bianchi. Esatto, ma veramente così. Ma personaggi anche di spicco, che magari erano leader di movimenti di un certo tipo, no? Perché si sa che i neri hanno un quoziente intellettivo inferiore a quello dei bianchi, perché si sa che ne so, Gesù non è ebreo, cioè, ma qualsiasi cosa, più folle e impensabile, dall'antisemitismo al razzismo, all'intolleranza, becera. E lo dicevano con grande serenità di fronte alle telecamere. E poi a un certo punto, capito, io quando ho visto i fatti del 6 gennaio, sinceramente non sono stata sorpresa, perché era un'allerta anche quella del terrorismo interno, che era già stata fatta proprio nei mesi scorsi dai principali organi deputati, insomma, dalle autorità, non dalle NGO, ma dalle autorità amministrative, e nulla è stato fatto per arginare questi fenomeni. E poi qual è il fulcro della propaganda? Che se tu fai... porti avanti parole d'odio, alla fine qualcuno che queste parole mette in pratica lo trovi, no? E yeah. Chiudo con una cosa, c'era sempre parlando, insomma, di autori da seguire, Popper, parlando anche di autori che parlano tanto di tecnologia, c'è un paradosso che è un paradosso di Popper, secondo cui lui diceva, per creare una società che sia veramente tollerante c'è bisogno di mettere un freno all'intolleranza, perché altrimenti l'intolleranza si mangia gli spazi che la tolleranza eccessiva li lascia. Quindi per creare una società veramente tollerante c'è bisogno di fermare, di essere intolleranti con gli intolleranti. Ora io vorrei che queste regole, mi sentirei più serena se queste regole si mettessero diciamo delle persone che io ho letto e che quindi io scelgo, piuttosto che Mark e Jack, con tutto il rispetto per Mark e Jack, vi adoriamo, però invece si sta abdicando a questo e si sta facendo questo. Questo secondo me apre tutta una serie di questioni in un ambito che tu conosci molto meglio di me. Tu cosa ne pensi di questa cosa?
Dottoressa Pancheri, è un bel argomento questo. In realtà, secondo me, alla base c'è una classificazione non corretta dei big tech. Cioè, Facebook è un editore a tutti gli effetti da sempre, però per motivi di borsa non ha mai voluto dichiarare che è un editore, chiaramente, no? Perché questo avrebbe un impatto rilevante, certo, anche a livello di valutazione del titolo. Invece Facebook è un editore e fa delle scelte editoriali, YouTube è un editore e continuano a frizzare, bannare, giustamente o ingiustamente, una marea di account ogni giorno, ma non uno, cioè noi parliamo di centinaia di migliaia, milioni, ecco. Quindi nel momento in cui si definisce che questi signori sono degli editori, è più facile, perché Mark dice: guarda, io sono editore di centrosinistra o di centrodestra, decidi e basta, è la tua linea editoriale, so che farai delle scelte in linea con quella linea editoriale. Insomma, non è che ti aspetti che sul Fatto Quotidiano ci sia Silvio che scrive l'editoriale, non lo so, cioè, voglio dire, sai che c'è un editore che ha una linea, certo, e stop. E non è che uno si scandalizza, no, in base, però nel momento in cui invece si fa finta che non siano editori, è anche un casino per loro, perché come fai a decidere, cioè se non lo banni allora è un casino, se lo banni però gli tarpi, sei un censore, cioè anche le piattaforme sono in grande difficoltà, quindi ad oggi non c'è una soluzione. Però se si smarcasse, si dicesse sono editori, stop, dichiarate da che parte state, poi tu decidi su quale social stare e togliamo di mezzo l'idea che siamo tutti liberi di dire quello che vogliamo. Non è così, e quindi non c'è questa, la libertà di espressione non è la libertà di fare il cazzo che vuoi, no? Cioè ci sono dei limiti e bisogna considerarli, ecco. Però ad oggi è senz'altro un problema. E anch'io concordo sul fatto che a me non sta bene che sia Tim Cook a decidere chi sta nell'App Store o meno, cioè, ma perché deve decidere lui, insomma? Quindi per quanto possa fare anche del bene in alcuni casi, però noi non sappiamo, no, chi compra anche queste aziende, chi sono i soci principali, cioè è qualche cosa che andrà regolamentato diversamente. Però ad oggi è caos, l'unica regola è il caos, per quello che vedo io. Questa è un po' la situazione. Senti Giovanna, ma adesso che torni in Italia, come fai a tornare in Italia dagli Stati Uniti al Conte Ter? Cioè, è un salto cosmico.
No, ma io sono felicissima di tornare in Italia, perché appunto sono stati 11 anni molto intensi per me lavorativamente all'estero. Ho avuto veramente la fortuna di coprire una dopo l'altra una serie di storie che molti colleghi che hanno fatto il mio mestiere, che fanno il mio mestiere, non hanno magari la fortuna di coprire in una vita. Quindi devo dire, da questo punto di vista mi sento appagata, diciamo, esatto, come si dice in Italia, da noi mi sento assolutamente appagata, perché veramente ho avuto una grande opportunità, insomma, di seguire delle storie incredibili, come ti dicevo, dopo la presidenza Trump, per un corrispondente straniero non c'è nulla di meglio, insomma, perché Biden, già la situazione è molto più tranquilla, alle 7 tutto
non succede, finito, niente,
già, esatto, a quell'ora non succede niente, non glielo diciamo, però insomma è già tutto un clima proprio tranquillo, no? E poi in generale, che dobbiamo dire, lo sappiamo, Marco, il nostro paese con tutti i suoi problemi, ma è il paese più bello del mondo, insomma. Io ho anche i miei effetti lì e credo, fra l'altro, che quando si decide di tornare è bene farlo in un momento in cui il paese non sta bene. Cioè, se fai questa scelta, sono contenta di farla anche in un momento in cui il paese è in difficoltà, perché it's easy, no? È facile tornare, certo, quando tutto va bene, quando tutto è meraviglioso. Invece, insomma, è una sfida ancora più grande per me rientrare in un momento di difficoltà e cercare nel mio ruolo, in quello che appunto posso fare, di fare qualcosa, e di raccontare anche meglio il nostro paese, che credo che ce ne sia tanto bisogno, insomma, in generale.
Per cui torni in Italia sempre a Sky TG24.
Yes. Sì, certo.
Pensa, adesso dirò una roba
che poi... che dopo questa presidenza serve un po' di calma, però poi sì.
Allora, dirò una cosa che adesso poi mi chiamerà Giuseppe, che salutiamo, direttore di Sky 24, dirà: Monti, che cazzo dici? Però secondo me, e tu sei proprio la classica giornalista su cui io punterei per lanciare un tuo media. Cioè, io ti vedrei da qua a qualche anno che c'è il tuo media e sei le tue, non lo so, ti vedo come editore, non ti vedo come giornalista, non so perché, è il mio annusatina imprenditoriale, c'è qualcosa che mi fa dire questo. Adesso mi chiamerà Giuseppe e dirà: Monti, basta, licenziate, non mi puoi licenziare, Giuseppe, però...
No, ma facciamo, guarda, per carità, Giuseppe è meraviglioso, carissimo, insomma, so che vado a turno in una realtà dove sarò valorizzata. Detto questo, poi ci sentiamo in privato, perché ovviamente esatto, le idee della vita ci sono, quindi insomma.
No, ti vedo, anche perché insomma hai un'esperienza che non hanno in molti, sì.
No, che tra l'altro l'America, devo dire che da questo punto di vista mi ha insegnato tantissimo, anche perché io sono stata qui negli anni in cui Sky ha cambiato proprietà, ovviamente, e ho avuto la fortuna, stando qui negli Stati Uniti, essendo i nostri proprietari comunque degli americani, di avere un ufficio all'interno, diciamo, dei vari headquarter dell'uno o dell'altro proprietario, e fin quando si andava in ufficio, perché poi insomma nell'ultimo anno ovviamente no. Però questo e in generale, diciamo, anche questi 4 anni in cui ho veramente succhiato tantissimo un po' anche quello che poi è l'impero, diciamo, il paese dove forse il network che fa informazioni sono, insomma, i più sviluppati, i numeri uno e così via, devo dire che è stata un'esperienza entusiasmante, perché ti fa venire tantissime idee, insomma, anche su cose che si possono fare ancora e... anche appunto in un mondo più web, che secondo me da questo punto di vista esploderà, come esplose il giornalismo a livello di stampa, di siti che conosciamo, che insomma diventano sempre di più le nostre fonti di informazione quotidiana. Ecco, manca un po' nel giornalismo video, secondo me, quindi è un'evoluzione
assolutamente
naturale, che prima o poi arriverà.
Anche ad oggi c'è tutto. Sì, c'è tutto il fenomeno delle newsletter a pagamento, ad esempio, adesso. Peraltro Twitter ha appena comprato Revue, che è una piattaforma, la più famosa è Substack come newsletter a pagamento, però i giornalisti che hanno la loro newsletter a pagamento e fanno dei numeri pazzeschi, insomma. Io mi abbonerei, se fa la newsletter a pagamento, dimmelo, perché io mi abbono. Ti ricordi, ho un ricordo assurdo, ti ricordi Via Salaria? Perché Sky ai tempi, la gente magari ha perso i passaggi, però Sky ai tempi, parti Sky TG24 a Roma, in Via Salaria c'era diciamo lo studio, ecco, come si dice, la redazione, sì. Era tutta lì e poi è stata spostata tutta e adesso insomma Sky a Milano, ma ai tempi Via Salaria io mi ricorderò sempre che uno dei ricordi che mi è rimasto più impresso erano le salette dei montatori, che a volte erano buie e avevi dei montatori che erano lì a montare da 8 ore, gente che dormiva per terra, cioè, era, capito, sì, quel sì, momento sì. Anche però magico del TG degli inizi, che era totalmente nuovo, insomma era una cosa tutta in costruzione. I primi anni sono stati forti, secondo me, che era proprio la costruzione di un nuovo polo informativo, insomma, che non è da tutti i giorni vederlo nascere, e quindi è stato forte. Non so che ricordi hai, però io c'ho dei ricordi incredibili anche di alcune persone che erano lì.
E poi c'erano un sacco di giovani, di ragazzi, devo dire, da questo periodo. Sono entrata a Sky che avevo 25 anni, sono diventata corrispondente da Bruxelles a 29 anni, e tu sai bene che non è un'ovvietà in Italia, insomma, non è una cosa così scontata, però Sky invece era il posto dove tutto era possibile, perché avevi dei dirigenti all'epoca nominati, appunto, che poi hanno formato questo canale, anche con il coraggio di dire: cambiamo un po' gli schemi. Per esempio, una cosa anche molto americana che ho fatto lì, però non so se lo posso dire, vabbè, diciamo, no, lo dico in altri modi, tu mi capisci, no, però una cosa molto americana che ho fatto lì è che ti facevano fare i corsi per come si sta in video, che certo. Guardate, non è una banalità. Non è una banalità di fare corsi per come si sta in video, no? Perché comunque mi ricordo che appunto c'era questo insegnante che veniva dal mondo del public speaking e ti spiegava anche la banalità della gestualità, perché una e anche di come stare in piedi di fronte alla telecamera. Ci sono dei piccoli trucchi che io ho imparato allora, che porto avanti con me e che nessun'altra realtà italiana a livello di giornalismo televisivo ti vengono insegnati, tant'è che molto spesso ti capita tuttora di vedere colleghi di altre testate che per esempio stanno in diretta, hanno un blocchetto in mano e fanno questa roba qua.
Certo,
no?
Con il caso che mi continui a vedere
fortemente distraente e dici fermati ti prego, che è una cosa che ti distrae molto se stai in video, ma giustamente se nessuno gli ha mai spiegato che quella roba non si fa. Invece a Sky c'era anche questa grandissima attenzione a fare, diciamo, a darti i mezzi per fare il meglio, e poi l'arte dell'arrangiarsi, che è il fatto di avere tanti giovani e che è una caratteristica degli italiani. Siamo sempre prima di arrivare l'ultima di andare, noi di Sky diciamo sempre, ma quelli con meno roba, insomma, diciamo, con meno rispetto a tutti gli altri. Però è così, insomma, se ti buttano nella mischia con poco, ma con tanta energia e magari appunto facendo una scommessa su di te, e poi i risultati ci sono.
Io mi ricordo anche i conduttori all'inizio, mi ricordo Emilio Carelli, c'era cioè Santo Vincenzo, Giovanna Lio, eccetera, sì. che all'inizio nella scelta anche dei conduttori era in video, ma io veramente, sì, ok, tu, vai, era come dire veramente un'ottima palestra, insomma, e di lì oggettivamente poi siete usciti un sacco di persone super, super in gamba. Mi hai fatto morire sul tema del public speaking, perché io una cosa che non sopporto è quando vedo un giornalista che intervista qualcuno in video e ha il microfono in mano. Immaginati che io ho il microfono in mano sulla destra, ok? Allora, se l'ospite sta sulla sinistra, tu vedi il giornalista che prende e si gira interamente in questo modo per porgere il microfono. E quindi tu lo vedi l'orecchio, vedi la spalla, vedi tutto contorto, al posto di spostare il microfono sull'altra mano, no? E di avere una gestione. Però, come dici tu, sono piccoli dettagli che però fanno una differenza. Quando vedi un giornalista capace, non lo noti perché ha competenze e capacità, insomma. Detto questo, dopo questa bella lezione di public speaking, Giovanna, ma lì qual è la situazione covidosa ad oggi a New York? Siete in lockdown o siete...
Siamo simili lockdown, comunque i ristoranti, i bar sono chiusi, diciamo New York non è più New York purtroppo da tanti mesi, perché una cosa che spiego nel libro, anche perché non c'è l'internazionalità, e voi potete capire quanto la vera differenza che fa in questa città non avere più europei, stranieri, perché molti degli europei che vivono qui sono tornati nei loro paesi di origine negli ultimi anni, oppure sono andati a vivere, diciamo, fuori da New York, perché New York senza teatri, senza cinema, senza vita, diciamo, non è veramente la città che ci si aspetta. Però qui si sta anche cercando di andare avanti con le vaccinazioni. Tra l'altro, una cosa rispetto ad una polemica molto italiana, anche qui abbiamo dei problemi rispetto allo shortage, insomma, di vaccini, alla quantità di vaccini, alla disponibilità dei vaccini. Tant'è che, per esempio, a New York si doveva aprire lo Yankee Stadium, doveva diventare un grande centro di vaccinazione. E questa settimana proprio il sindaco ha detto no, sorry, non possiamo, perché non ci abbiamo i vaccini fisicamente, perché il ritardo di produzione della fase in Belgio sta investendo tutti. Però ti vorrei dire una cosa, ieri sono andata per la prima volta a cena con una persona vaccinata e quindi ho finalmente chiacchierato con un vaccinato, e non so quanto questo succeda
Caspita.
Poi, per me è la prima volta. Sì, poi io devo dire con la fortuna che, no, la fortuna, ho avuto il Covid e quindi ho gli anticorpi tuttora che ci sono e che resistono. Ho avuto la fortuna di averlo con sintomi, insomma, con sintomi lievi, è stato molto lungo, però almeno adesso posso avere gli anticorpi con me. Ma devo dire che ieri mi ha proprio colpito parlare con una persona che si era vaccinata e che fra l'altro mi ha raccontato che si è vaccinato come walk-in, cioè praticamente siccome ci sono, diciamo, delle dosi che vengono prestabilite, ma in alcuni di questi vaccini quando tu li scongeli c'è un tempo limite entro il quale lo devi usare, se per caso ti avanzano delle dosi, allora ci sono sia delle farmacie che dei centri di vaccinazione che a un certo punto mettono, diciamo, queste dosi a disposizione. E tipo lui è andato alle 2:30 di mattina in questo centro di vaccinazione e gli ha fatto, va bene, c'è qualcuno 65 older, no? E lui era il più vecchio, invece aveva una sessantina d'anni, era il più vecchio online, e quindi le hanno fatto. E per cui, ah, okay, devo dire che questo si sta facendo ovviamente, e ormai non è più soltanto negli operatori sanitari, ma inizia a essere anche alle persone normali. Tra l'altro qui a New York una cosa anche molto bella che fanno in alcune farmacie è che stanno vaccinando gratuitamente gli homeless, perché, vabbè, come si farà anche da noi, però insomma sono una delle categorie che si sta, almeno a New York, poi come sai cambia da stato a stato qui la policy, però si stanno iniziando a vaccinare.
Che aspettative hai, Giovanna? Su che aspettative hai su questa pandemia? A quando un ritorno a una situazione non così, mettiamola così, non mi piace new normal, insomma, una situazione non così, quando?
Questo, se avessi la risposta a questa domanda,
è nel libro, volevamo dirvi, è a pagina 72 del libro, se lo comprate, no, c'è,
però,
scritto.
Però ci sono, nel libro c'è, io diciamo ho intervistato un paio di volte quello che qui è un po' l'eroe del Covid, cioè il dottor Anthony Fauci, quindi ovviamente le sue interviste, le sue parole ci sono nel libro, per cui te lo cito su questo, che lui sostiene che insomma la primavera del prossimo anno, la primavera, l'autunno del prossimo anno, negli Stati Uniti si torna alla normalità. Poi sai, bisogna anche vedere, perché c'è chi fa la prima,
nel senso, aspetta. Scusa, autunno 2022.
21, scusami, prossimo anno, okay, 2021. Okay, okay. In autunno, scusate.
Okay, autunno,
in autunno,
ok.
Diciamo, sì, in autunno si può tornare ad una, poi tornare alla normalità, cioè ci vuole comunque del tempo, perché poi finita l'emergenza sanitaria, c'è quella economica e sociale, quindi insomma, tornare alla normalità non è, sarà un processo più lungo, però diciamo ad una vita più serena. E dico, su questo però bisogna anche guardare Israele. Israele sarà il primo paese dove saranno tutti vaccinati e dove si inizierà a sperimentare la vita COVID-free, quindi a capire quanto funziona, come resiste, come insomma si può andare avanti.
Qui in UK ogni giorno c'è una notizia diversa. Negli ultimi due giorni i rumors sono stati, prima, vabbè, il discorso del però anche il vaccino, seconda dose vaccino, ma in realtà poi comunque resti ugualmente infetto, non lo so, dici vabbè. E poi rumor, no, ma il lockdown forse non dura solo adesso fino a febbraio, quello che è, ma fino a settembre. Uno dice, beh, ma c'è una certa differenza tra febbraio e settembre. E poi le scuole, Boris ha detto, no, fino a marzo non riapriamo le scuole, no? Come se a te da genitore non cambiasse niente, no? Dice, vabbè, dai, un mese in più, un mese in meno di una scuola, è più o meno la stessa cosa. Cioè, cambia, ecco, diciamo, c'è un impatto complessivo, ogni giorno c'è una notizia così. Però autunno, dai, autunno, puntiamo sull'autunno, che già mi sembra
le vaccinazioni buono. Come vanno nel Regno Unito? Perché siete stati il paese europeo che ha iniziato per primo.
Ma so, almeno Boris non mi ha chiamato, fammi vedere se mi ha chiamato. No, non ho ancora chiamato Boris, però vaccinano. Sembra che stiano procedendo, ecco, e quindi stiamo a vedere. Ecco, prima o poi sarebbe carino. Io ho detto, posso resistere fino tipo al 15° lockdown, oltre inizio a fare fatica. Sono al terzo, insomma. No, dopo un po' il lockdown, insomma, è pesante, ecco, è pesante complessivamente, sì. Insomma, hai voglia, no, di riprendere un po' di azione, di movimento. Allora, dove possiamo ritrovarti, quale testata, chiede Rita Manna? Su Sky TG24
e libreria.
Libreria
di Rinascita,
mi piace questo. Dovevamo mettere dietro un poster Rinascita Americana, ma e mi hanno scritto anche Propaganda Live. È una.
Sì, cioè, no, ho fatto, ogni tanto vado ospite da loro. Ogni tanto, sì, sono grandi, sono amici, insomma. Quindi
okay,
mi è capitato di andare da loro. Vado anche in altri canali, ma come ospite, diciamo.
Ok. C'è sempre Zorro a Propaganda Live?
C'è sempre Diego Bianchi, sì.
Diego Bianchi. Molto me lo ricordo, Diego, quando lavorava in Excite, penso un po' ai ricordi che ho, che faceva l'editor di Excite, faceva i suoi vlog, capito, online. Guarda, Diego, devo beccare, non l'ho mai intervistato, Diego, pensa un po'. L'altra cosa che ti volevo chiedere è questa, ma la percezione, anche in chat, se ti dovessi dare un feedback, ogni volta che chiacchiero con qualcuno vedo in chat subito la reazione, quindi non so, Matteo Renzi... Vabbè, te lo dico privatamente, la reazione della chat, però insomma, o casaleggio, vedi subito delle reazioni viscerali su alcuni ospiti, a prescindere da quello che dicono. Nel tuo caso, subito la reazione, la parola chiave che ho visto uscire in chat è professionalità. Quanto è professionale la Panchieri, ma come è professionale la Panchieri, no? E che è anche la mia, se uno mi dovesse dire, ma la Panchieri è la prima parola chiave, professionalità, no? Il brand Panchieri lo associa a professionalità. La domanda che ti faccio è, quali sono le linee guida che tu daresti oggi a qualcuno che crea dei contenuti per creare dei contenuti in modo professionale e evitare di entrare nella superficialità o di essere così, appunto, creare dei contenuti che poi si prestano il fianco a facili critiche? Qual è, diciamo, la tua impostazione? La ricetta della Panchieri sulla professionalità qual è?
Beh, ci sono, diciamo, poi ovviamente questo cambia anche da professione a professione, però credo che una regola che possa valere per tutto sia la curiosità. Vale tantissimo, secondo me, per il giornalismo, perché bisogna essere molto molto curiosi, e la seconda parte dell'essere molto curiosi è che bisogna formarsi, bisogna studiare, bisogna andare a capire quello che può essere ad esempio anche il contenuto originale. Come ti dicevo, io quando sono arrivata qui e ha vinto Trump, con Sky potevo anche rimanere qua e raccontare da New York la presidenza Trump, che in parte cosa che ho anche fatto, andare a Washington ogni tanto quando serviva. Poi ci siamo detti no ragazzi, ma così, cioè, facciamo una roba che tanto uno in Italia si legge il New York Times la mattina, cioè già lo sa, non c'è bisogno di quello, no? Troviamo un'altra chiave, siamo curiosi. Allora, per me la curiosità era veramente di andare a conoscere questa America che l'aveva votato. E quindi abbiamo da lì viaggiato tanto e fatto dei contenuti originali, perché per dirti, tutte le interviste che trovate in questo libro, ci sono tante storie, alcune sono anche di alto livello, cioè Mike Pompeo, per dirti, Fauci, però poi ci sono, quello che fa il libro secondo me, sono tante storie proprio di persone comuni che ti spiegano i vari ambiti, i vari argomenti, e quello sono cose che ho solo io come contenuto e nascono dalla mia curiosità, e quindi questo è, diciamo, curiosi, quindi poi andare a informarsi, a studiare, aiuta secondo me a fare qualcosa che sia originale e che è una delle basi per cui gli altri poi ti seguono, perché altrimenti, diciamo, se fai quello che fanno tutti gli altri è meno easy. E poi l'altra cosa, però questo è forse più legato al mio mestiere, come ti dicevo prima, io credo molto che c'è una differenza tra l'opinionista e il giornalista. Io appartengo alla seconda categoria, sono felice, voglio essere in quella categoria, perché sai, a volte con il libro, per esempio, racconto di qual è la mia visione nel mio mestiere. Io penso che noi dobbiamo essere delle lenti di ingrandimento, perché abbiamo la fortuna di avvicinarci alle storie, al potere, alle persone, ma lo stiamo facendo per l'opinione pubblica, cioè per chi sta a casa e per i cittadini che guardano, no? Quindi dobbiamo permettergli di essere, appunto, una lente di ingrandimento sui fenomeni. Questo siamo, un mezzo, un tool. Ma c'è chi interpreta questo mestiere dicendo voglio essere un prisma. Io non voglio essere un prisma, non voglio distorcere, diciamo, la visione. Quindi per me, appunto, è molto molto importante, per creare professionalità e accountability, credibilità, cercare di riportare i fatti puri e semplici, cercando al massimo, dicevo, di renderli scevri dalle opinioni, tranne le eccezioni che ti ho detto prima, insomma, perché sono delle cose che sono indipendenti da destra o sinistra, ma che tutti noi dovremmo avere a cuore, quindi come rispetto della Costituzione o della dignità delle persone. Poi non so se questi sono tipo gli ingredienti, però forse possono aiutare.
Assolutamente. Vieri Parrulli da Facebook, che ha una foto del suo naso e dei suoi baffi, vedo solo quella, insomma, magari la foto del profilo, Vieri, ragiona se aggiornarla, dice, puoi chiederle, Monti, la sua formazione, come hai imparato l'inglese? Ho visto anche altri chiedevano come sei diventata giornalista, che studi hai fatto...
Guarda, l'altra è un'altra delle cose che appunto io dico sempre anche a chi intraprende questo mestiere, ai ragazzi che in tanti sono contenta, mi chiedono, no, su questo, è che bisogna specializzarsi, perché questo è un mestiere che vogliono fare tante persone, quindi devi cercare, secondo me, di trovare la tua chiave. Non esiste il giornalista tout court, ma esiste un giornalista che ti parla o di politica o di sport o quel che sia. Io ho, diciamo, già durante gli anni universitari, diciamo che fino a 6 anni volevo fare la scrittrice, poi da 6 anni poi la giornalista, quindi ho la fortuna di aver avuto le idee chiare molto presto, per cui di essermi costruito un percorso che andava in quella direzione. Negli anni universitari sono già stata all'estero, ho fatto uno stage qui a New York nel 2000, nelle Torri Gemelle, e poi sono andata in Francia, a Parigi, per fare Erasmus, e quindi ho perfezionato queste lingue. E quando ho finito, diciamo, la mia esperienza universitaria, ad un certo punto c'era il dubbio: entrare in una scuola di giornalismo o fare qualcos'altro, provare a specializzarsi ulteriormente. E io, oltre al giornalismo, ho sempre avuto una grande passione per l'Europa, per il progetto europeo, perché al di là di tutte le problematiche, ciao Monti che non sei più tra noi, comunque laggiù in Inghilterra dove sei,
esatto.
Al di là di tutte le problematiche, l'ho avuto il progetto più ambizioso politicamente dal dopoguerra in poi, quindi è una cosa che mi ha sempre affascinato. Ad un certo punto, invece di fare il master in giornalismo, ho fatto un master bilingue in politica europea che si chiama il Collegio d'Europa Bruges, che è un master che normalmente fa chi poi vuole fare il funzionario europeo. Io invece l'ho fatto con l'idea di voler capire meglio una cosa che poi mi sarebbe piaciuto raccontare. E poi da lì è stata la mia forza, il fatto di avere le lingue, quindi di essere sia in inglese che in francese molto avanzato, di avere la conoscenza dei meccanismi europei, è stato quello per cui sono stata scelta io invece di altri, nel momento in cui Sky aveva bisogno di avere una persona sugli esteri piuttosto che, perché poi quella è la verità, che le testate ce le fanno anche in base alla tua specificità. Quindi studiare tantissimo, trovare il proprio ambito sin da subito e andarsi a specializzare su quello, credo che sia molto importante. E poi sempre incoraggiare le persone che vogliono fare questo mestiere, perché io mi ricordo che quando volevo fare questa cosa, anche magari, non so, amici dei miei genitori che facevano questo mestiere, mi dicevano no, ti prego, che cosa, no, il mestiere è tremendo, difficilissimo. No, ecco, io quello non lo voglio fare, perché insomma, invece, siccome ci vuole tanta abnegazione, quindi c'è bisogno invece di coltivare, di incentivare chi ha la passione, perché ne avrà bisogno per andare avanti nella vita. Quindi assolutamente lo consiglio, semplicemente scegliete la strada e specializzatevi.
Sono stato un attimo distratto da un commento di Joseph che dice: togliti i capelli dal viso, Monti. E quindi mentre stai parlando io mi hanno distratto, aspetta che mi tolgo un attimo l'onda. Ma stando negli Stati Uniti, quando ad esempio io penso ai grandi giornalisti o alla fonte più attendibile che posso immaginare del giornalismo, uno dice, non so, il New York Times, no? Le inchieste del New York Times o cose del genere. Questo da che cosa deriva? È solo un fatto di brand, il New York Times, ma poi, come dire, ci sono giornalisti come ci sono dalle altre parti, è un fatto di risorse che hanno più risorse, è un fatto di scuola, di preparazione particolare che hanno, di metodo che seguono, o come me lo commenti questo? Una domanda stupida.
No, che ci sono tantissimi veramente bravi professionisti, e che questo è un sistema che crede molto, diciamo, nel sostegno della stampa come watchdog del potere, come insomma in qualche modo appunto quella rete di sicurezza tra il potere e i cittadini. E questo ruolo di famoso quarto potere, che il quarto potere come tale, diciamo, non come idea, nel senso la stampa non nasce negli Stati Uniti, ma il quarto potere, il film e tutto quello che ne deriva, viene, e il libro, insomma, la storia è in questo paese, non è un caso, perché qui è sempre, insomma, stato molto chiaro questo loro ruolo. E avere questo loro ruolo, che è chiaro all'interno della società, ha anche permesso, diciamo, negli anni di creare le risorse poi per poter fare questo mestiere al meglio, che comunque indubbiamente servono e aiutano. E anche, come dire, una sana competizione, per cui chi è il più bravo poi ha effettivamente più offerte di lavoro. Però c'è una cosa che mi ha molto colpito da europea rispetto alla stampa americana, e cioè che ragazzi sono estremamente parziali, tornando al discorso che noi dicevamo prima, nel senso che in questi anni di Trump guardare Fox News era come guardare la CNN dall'altra parte, cioè era in entrambi i lati molto polarized, troppo, e secondo me questo è un problema, perché poi finisce che parli solo con chi la pensa come te, perché tu puoi avere delle meravigliose inchieste sul New York Times che ti fanno anche capire, no, i disagi che determinate politiche sbagliate di un'amministrazione hanno creato, ma se quell'articolo poi non lo legge, diciamo, per partito preso, l'elettore che potrebbe cambiare idea leggendolo, c'è qualcosa che non va, no? Da quel punto di vista. Quindi questo per me è stata un'altra grande rivelazione del giornalismo americano. Poi detto questo, ai grandissimi, ripeto, professionisti, e un'altra cosa che qui questo loro ruolo riconosciuto in una società gli permette, lo fanno, almeno l'ho visto fare molto più qui che in alcune realtà europee, in particolare italiane, con tutto, diciamo, l'amore che ho per tantissimi colleghi bravissimi che abbiamo, ma qui, ragazzi, cioè, si chiede tutto, si fanno domande con grandissima serenità, si è confrontational, cioè, rispetto al potere, ed è molto importante esattamente il ruolo che dobbiamo avere, insomma.
Questo, Giovanna, è la cosa che a me ha colpito di più dell'Inghilterra quando mi sono spostato, vedere, non so, che se c'è un'intervista a Boris Johnson, una domanda in conferenza stampa, uno va giù piatto, educatamente piatto, secco, dritto, non è che ci gira intorno, domande anche che in Italia non so perché non vengono fatte, o magari vengono fatte, non so, nei talk show, però parte sempre la rissa. Invece qua è come dire, ti faccio una domanda in modo educato, ma molto, e mi devi rispondere. È diverso l'approccio. Ma perché pensi che in Italia non sia così? In generale, poi magari ci sono dei giornalisti che invece hanno questo approccio qua.
No, ma infatti, per carità, ci sono tanti bravi colleghi che lo hanno, però è perché ci sono tanti problemi, secondo me, del sistema italiano, anche forse che, come dire, le principali testate per poter andare avanti hanno bisogno dei finanziamenti pubblici, ovviamente, nel nostro paese, ma i finanziamenti pubblici molto spesso possono essere soggetti anche a determinate pressioni in un senso o in un altro, e quindi c'è chi si può intimidire da questo punto di vista. E poi anche posso dirti anche il merito del potere, cioè anche come funziona il potere dall'altra parte. Io mi ricordo uno dei grandi insegnamenti anche nei miei anni brussellesi, lo ebbi da Angela Merkel, che una delle prime sue conferenze stampa a cui andai, ad un certo punto un giornalista si alza e gli chiese, siccome, diciamo, eravamo in un consiglio europeo parlando della crisi economica, però c'era al contempo uno scandalo politico interno in Germania, e quindi questo giornalista si alza e gli fa: mi scusi cancelliera, però so che siamo a Bruxelles, però io le vorrei chiedere di questo scandalo X, non mi ricordo neanche qual era, diciamo, nello specifico. Quindi una domanda anche abbastanza scomoda per lei, ovviamente, perché poi in un consesso internazionale come quello, lei esordì la sua risposta dicendo: anzitutto lei non si deve mai scusare, il suo compito è farmi le domande, il mio compito è rispondere, quindi non si scusi mai perché mi sta facendo una qualsiasi domanda, perché lei fa gli interessi del popolo tedesco. Ecco, hai mai sentito un politico italiano farsi una domanda quando gli si fa una domanda scomoda?
Mi sembra Berlusconi nel 1997, credo, avesse risposto. No, non è d'uso per i politici italiani, chiaro.
Non è d'uso. Senti, capito? E quindi, cioè, questo è un po' anche il modo in cui la politica c'è sempre tratta, tende a trattare il giornalismo in Italia. Se non sei con me, sei fake news. Abbiamo visto cosa, diciamo, questo modello negli ultimi 4 anni molto chiaramente.
Di recente ho intervistato una storica che si chiama Ruth, e il cognome Benghia mi sembra sia il cognome, e ha scritto questo libro Strongman, in pratica sull'autoritarian playbook che è stato utilizzato da Mussolini in avanti, molto interessante, ecco, più che altro per vedere quali sono le caratteristiche che poi portano di fatto al regime autoritario, no? E quindi, insomma, era tutta un'analisi sul tema Trump, anche gestione qual è la deriva, poi mettendo insieme tutti i pezzi, dopo un po' dove si va a parare, insomma. Va bene, senti, Giovanna,
sono libri, Posso su, perché so che i tuoi sono sempre consigli, sono curiosi di conoscere libri nuovi, e visto sì. che ce l'ho chiesto anche prima, un altro libro secondo me su questo molto importante, se si vuole capire il fenomeno dell'autoritarismo, come poi appunto va avanti, si sviluppa, è un libro che è scritto da una scrittrice turca che si chiama Ecete Melkuran, 7 mosse per sfasciare un paese. Lei ovviamente fa riferimento a Erdogan, ma diciamo queste 7 mosse che poi lei elenca, non vi spoilerò, ma è un percorso che ritrovi un po' in ognuno di questi tipi di leader, e secondo me è molto utile perché dice cioè ti dà dei campanelli d'allarme di cui renderti conto che magari se li vedessi separatamente non capiresti, e quindi niente, scusa, consigli per altri Super. Consigli per gli acquisti di libreschi.
Peraltro grande titolo veramente, 7 mosse per sfasciare un paese, un titolo super azzeccato, diciamo molto notiziabile. Molto bene Giovanna, allora in bocca al lupo per il tuo rientro italiano, in bocca al lupo per Rinascita Americana, accorrete a comprarlo, ho visto altre persone che hanno scritto anch'io l'ho comprato, grande, Rinascita Americana anch'io me lo vado a prendere, grande. E se per caso ad un certo punto decidi di fare la corrispondente da Brighton, sappi che Brighton ha un sacco da riportare, insomma, ci abbiamo l'attacco dei gabbiani sul lungomare, cioè abbiamo tutta una serie di notizie che sono anche c'è un chiudo questa cagata, c'è questo giornale locale che si chiama The Argos che ha, siccome non ci sono notizie, cosa vuoi dire a Brighton, c'è niente, non succede niente, e quindi a volte c'è in prima pagina gabbiano attacca sul pier. Scandalo, capito? Le notizie sono quelle lì, insomma. Però se a fine carriera vuoi passare da Brighton, sappi che la città è pronta ad accoglierti, insomma, ecco.
Ma tanto ben presto sono sicura che tu organizzerai il primo torneo mondiale di ping pong di Brighton, no? Esatto. E quindi ci sarà una notizia da poter raccontarti. Mandiamo sport.
Esatto. Tutti col vento sul lungomare, c'è sto vento pazzesco, palline dappertutto. Grande. Giovanna, mi ha fatto piacere sentirti. Bocca al lupo per tutto e ci teniamo in contatto.
Anche a me, grazie.
Alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti.